intanto pensiamo a raggiungere il primo posto, poi penseremo anche ad affrontare queste nazionali forti, ed è bello poter vedere a che punto siamo di distanza, o magari siamo pari, o magari anche sopra, questo lo si vedrà.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Palla dentro, cercare il colpo di testa vincente per il vantaggio spagnolo. Proprio Morata la cambia lui. La Spagna sta facendo quello che vuole. Sta andando in carrozza alla Final Four e ci va addirittura con la tripletta di Ferran Torres. Arriva il 6-0 con la gioia per Oyarzabal. Hanno banchettato nell'area di rigore tedesca.
Pues yo creo que lo mismo que han sentido todos los aficionados de la Roja. Pues felicidad y alegría. Todos contentos y nada, a disfrutarlo.
Curiosamente, proprio in questo momento sto vedendo immagini di ieri sera di Love con un caschetto da Paul McCartney, da Beatles, da Fab Four, che dice che praticamente non ha funzionato niente, che non aveva la tensione giusta, che volevano giocare in attacco, invece non ha funzionato neanche la difesa. Questi luoghi comuni per spiegare un fracasso che non era mai successo, se non in amichevole con l'Austria nel 1931 per la Germania 6-0. Ciao Pierluigi Pardo, che radio tweet vuoi fare?
Sì, nel 31 a Berlino l'Austria vince 6-0. No, io voglio fare proprio questa cosa, non vorrei che fosse autoreferenziale, ma delle volte uno, chiaramente per chi fa il giornalista sportivo, il telecronista, ma anche semplicemente lo spettatore, cioè il fatto che il calcio è sorprendente, nel senso che io ho preparato come tutte le volte la mia partita ieri sera per fare questo Spagna-Germania e poi mi sono trovato a raccontare un pezzetto di storia, come ovviamente in un contesto ancora più importante quelli che erano, c'ero anch'io tra i fortunati a Belo Horizonte quando abbiamo raccontato il Maracanazzo, il Mineirasso, insomma, capisci, il calcio ogni tanto sorprende, questa capacità incredibile. Delle volte magari approcci la partita pensando che ti farà divertire, che ti darà spettacolo, ma insomma senza grandi aspettative, e poi invece la storia si compie e ieri si è compiuta, quindi questo è indiscutibile. Poi se questa partita di ieri sarà l'inizio per la nuova nazionale spagnola legione, adesso ne parleremo con Filippo Maria Ricci, di una nuova età dell'oro, e per la Germania sarà invece uno stop pesante anche dal punto di vista psicologico, questo lo scopriremo solo vivendo.
Sì, però il signor Paul McCartney di tedesco non può dire che vabbè, è stato un calo di tensione, che non ha funzionato niente, perché sinceramente quando perdi in questo modo è chiaro che deve essere un segnale molto più preciso. La terrazza di Filippo Maria Ricci su Madrid, buongiorno.
Buongiorno.
Che vedi giù? Dammi uno spaccato di vita euforia. Spagnola.
Eh? Euforia.
Euforia.
No, qua tutto tranquillo.
Tutto tranquillo. Situazione, sei sempre a piede libero, nessuna zona rossa.
Sì. No. Qui non ci sono. No. Anzi, pensa, paradossalmente è messa peggio l'Andalusia, dove tutto chiude molto prima rispetto a noi. Diciamo, prima erano le 6, poi sono diventate le 10. Che in Andalusia è come dire le 10 di mattina, le 10 di sera più o meno. No? Hanno un fuso orario un po' diverso. E, mentre no, qua tutto procede. Insomma, al momento andiamo bene, quasi non oso dire, sai quelle cose che dici, no, meglio non dire niente. Uh-huh. Ma l'unica cosa su Lo è che è lì da 14 anni, quindi non lo so, cioè si può permettere quasi di dire una cosa del genere, perché ne ha viste di tutti i colori, cioè no, così brutte mai, però ne ha viste tante di bei colori. E ieri sera è impressionante, io te lo dico sinceramente, ne avevo parlato anche con Pier ieri un po' un attimo in diretta, Io pensavo che vincesse la Germania, non è che siamo qua a fare i fenomeni.
Pensavi che vincesse la Germania?
Sì, io appunto, potevo anche dire no, ma la Spagna. Invece io mi presento dicendo che io, perché comunque, cioè io ho anche, l'ho scritto stamattina, la Spagna era piena di dubbi, perché comunque aveva fatto,
ma secondo me, posso dirti, ma secondo me ce li ha ancora i dubbi, non è che, cioè, secondo me la partita di ieri sera è talmente fuori dalle righe che... No, quello che noto è che Ferran Torres, classe 2000, che quindi aveva 6 anni quando lui aveva preso la guida della Germania, sembrava Messi.
Capisci?
Sì, esatto, no? Però improvvisamente sei. Però ti dico, le premesse erano altre. Cioè, la Spagna ha fatto 3 gol nelle ultime 5 partite. Sì, ogni tanto giocando anche bene, però non riusciva a segnare. In più, comunque una squadra con 5-6 giocatori con meno di 10 presenze, un portiere praticamente sconosciuto, c'erano, cioè, grandi dubbi sul suo portiere, e si presenta la Germania, che è vero non è quella del Mineiraso, no, in Russia è andata male, però è una squadra che comunque faceva gol da 20 partite di fila, fa fatica a perdere, insomma, io la ritenevo in una partita da dentro fuori favorita. Invece non è che uno sbaglia, è finita 6-0.
Ma veramente sembrava la partita del giovedì, cioè sembravano categorie diverse.
Cioè, un tiro in porta e la traversa di Gnabry, cioè, non te l'aspetti, dai, non mai vista una Germania così arrendevole, così incapace di lottare, cioè, tutto il contrario diciamo dell'immaginario popolare costruito in anni e anni di visione, esatto, no, della Mannschaft, cioè che ieri sì, proprio...
Sì, cioè dire che la Spagna era guidata in attacco dall'uomo che ha fatto il primo gol e che in questo momento è una specie di Remida, no, che si chiama Morata. Sì.
Poveretto, sì. Ieri ho avuto, bisogna spezzare una lancia, cioè gli hanno annullato quel gol in fuorigioco che forse...
Vabbè, ma quello, secondo me, quello è previsto dal protocollo, non quello sanitario, ma quello calcistico. Il primo gol di Morata è fuorigioco.
Tu hai fatto, non mi ricordo se sei tu Biasin, Filippo, che hai fatto il tweet...
Sì, Morata è fuorigioco, dice...
Morata è fuorigioco, il tweet vale sempre valido. Vale sempre, gol annullato a palla del fuorigioco. No, devo dire che poi probabilmente era buono, perché probabilmente era tenuto in gioco da...
Ma non corre, ma fa niente, non conta mica. Quello lì bisogna levarlo.
Gli hanno dato 10 gol in fuorigioco per 10 centimetri, l'unica volta che magari non lo era. Quindi vabbè, spezziamo la parte.
Morata, una sottolineatura, secondo me la merita, perché è stato un trascinatore. Ferran Torres è stato l'uomo copertina sicuramente fin dal primo tempo, ancora prima della tripletta, già alla fine del primo tempo era il migliore in campo, però Morata ha avuto un ruolo incredibile di trascinatore, di punto di riferimento lì davanti, ha giocato con la sua classica generosità, è un esempio, ecco, Morata è un... bisogna parlarne, secondo me, adesso siamo arrivati a metà novembre, è arrivato il momento di poter fare un primo bilancio. Il bilancio di Morata è assolutamente positivo, è arrivato come una terza scelta e invece l'ha detto, l'Italia ha fatto bene. Poi, come Filippo ci racconta e ci ricorda, la carriera di Morata è stata una carriera di grandissimi club: Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, Juventus, ma anche con degli stop and go, quindi insomma il calo è stato speso dietro l'angolo, quindi attenzione, però l'impatto, la reazione alla nuova avventura, al ritorno a casa per certi versi a Torino, gli sta facendo benissimo, lo si vede con la Juve, lo si è visto anche con la Nazionale, è il punto di riferimento di questa squadra. E poi, se stiamo sugli italiani, è da sottolineare anche Fabian Ruiz, che è andato molto bene, a freddo fra l'altro, dopo pochi minuti, l'infortunio di Canale, ma anche lui ha dato in un centrocampo che ha funzionato magnificamente tutto, quindi il merito non è soltanto suo.
Anche
però...
Koke è tanto che non lo vedevamo a questo livello, Koke è stato fortissimo, esatto, Rodri. No, Fabian ha partecipato a 2 gol, un assist e diciamo ha avviato un altro gol molto bene. Morata dipende da lui, cioè, Morata è fortissimo, io non l'ho sempre detto e continuerò a dire, Morata è fortissimo, dipende da lui, ogni tanto si spegne la testa e entra in una bolla un po' nera e da lì poi fa fatica a uscire, però voglio dire, appunto, 4 squadre ha avuto, le hai citate prima, sono 4 squadroni, spesso 2 volte, quindi non è che dici aveva lasciato brutti ricordi, l'hanno anche ripreso, 3 di queste 4 l'hanno anche ripreso 2 volte, dipende da lui, se riesce a mantenersi sereno è un giocatore fortissimo.
Sì, però,
veramente
però, però al di là del valore assoluto di Morata, ma anche di Ferran Torres, che ripeto è quello che ieri sera ha stupito di più, mi sembra un po'... chiedo anche agli ascoltatori, WhatsApp di grande fantasia come sempre, 349-238-6666. Mi sembra però, onestamente, che sembra bizzarro dirlo oggi dopo che ha battuto 6-0 la Germania, però mi sembra che Morata sia un po' il simbolo di questa Spagna, che a me continua a non sembrare quell'invincibile solida, armata che, no?
Sì, sono con te, guarda, ma lo diceva anche Luis Enrique ieri sera, è molto onesto, diceva, adesso felice perché appunto c'erano tantissimi dubbi su questa Spagna, veramente non è che io per quello l'ho detto all'inizio, dico non ero il solo a pensare, molti spagnoli pensavano che la Germania fosse superiore, è una sorpresa dalla quale poi si può costruire. Poi attenzione, adesso praticamente non si gioca più fino a marzo, ci sono 3 partite già ufficiali, non ci sono amichevoli, e poi c'è l'europeo, sempre che ci si arrivi, perché ovviamente tutto mettiamo, parliamo solo col calendario, diciamo quello che c'è al momento. E, per cui appunto una Spagna con pochissima esperienza, per cui può cadere. Se vi ricordate, anche nell'altra Nations League, la Spagna di Luis Enrique, appena arrivato, parte benissimo battendo l'Inghilterra a Wembley e poi la Croazia. Poi però non si è qualificata, ha perso le ultime 2 partite con gli stessi avversari. E siamo ancora lì più o meno, è una squadra il talento c'è, perché vedi, in Spagna continuano a tirar fuori i giocatori, appunto questi sono tutti giocatori da meno di 10 presenze e via, uno dopo l'altro, è una, no, una catena produttiva inesauribile.
No, ma sai com'è, noi al di là di tutto e al di là del calendario di Frate Indovino, che è quello che seguiamo per convenzione, stiamo facendo una gigantesca supercazzola, Pierluigi, per dire che se la Spagna è questa che batte 6-0 la Germania, e poi non possiamo neanche più dire, non abbiamo neanche più tanta voglia di dire ma che belli, che bravi gli spagnoli, tutti giovani, eccetera, perché l'Italia, abbiamo fatto i conti prima, la squadra che è scesa in campo contro la Polonia aveva 25 anni di età media, con Donnarumma e Bastoni che hanno 21, e il più anziano era Acerbi con 31-32 anni, quelli che ha. Insomma,
presenze poche pure, immagino, no?
E stiamo facendo tutto questo enorme giro per dire stasera vediamo cosa facciamo con la Bosnia, però alla fine non siamo i peggiori del villaggio.
Ma no, no. Ma che... Vai,
non siamo i peggiori del villaggio, non siamo i peggiori del villaggio sicuramente, è una fase di grande transizione secondo me in generale, a livello proprio anche forse non soltanto calcistico, a livello complessivo, è una fase di transizione e lo vediamo anche banalmente dal fatto che Cristiano Ronaldo e Messi, che hanno dominato per tanti anni, sono sempre loro. Cristiano Ronaldo ha iniziato benissimo, Messi ha iniziato così la stagione, ma insomma, chiaramente sono sempre... I due numeri uno, ma tante grandi in giro per l'Europa sono in una fase di transizione, anche le nazionali sono in una fase di transizione. Io quel 6-0 ero con Filippo, me lo ricordo bene, con la Croazia di 2 anni fa, poi la Spagna non si qualificò, quindi andiamoci piano, però io credo che questa volta siamo di fronte a una nazionale che sta proprio cambiando pelle. È una squadra che ha 4 convocati di Real Madrid e Barcellona, ne aveva 10 al Mondiale del 2018. Cioè è una nazionale veramente frutto del rinnovamento, della giovinezza.
Si gioca chi
di
in forma, questa è la regola. Questa che esatto. Per me è interessante. Questo per me è interessante. Gioca chi in forma, per cui cambiano continuamente i convocati. Non c'è, cioè qua sicuri della convocazione sono in pochissimi. Cioè, ti dico Sergio Ramos... e non lo so, pochi altri, veramente non mi vengono in mente molti altri.
Non so se per una nazionale sia la filosofia più corretta, più congrua. A proposito, facciamo così, fermiamoci un istante perché abbiamo una brevissima pausa e poi mi spieghi, Filippo, l'affare Sergio Ramos Real Madrid, riepiloghiamo questo fatto.
Ma dopo la partita di ieri, titolo Don Chisciotte della Mannschaft, ci può stare?
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Vedrete da qua a sabato quanti positivi usciranno tra i nazionali di ritorno. Questa pausa delle nazionali è una stronzata.
Buongiorno Roberto dalla Germania. Qui grandi polemiche su Löw. Lo stesso Schweinsteiger, che adesso fa il commentatore TV, ha detto che non si può lasciare fuori Hummels, Boateng e Thomas Müller in questa squadra. La difesa è un colabrodo.
Tutto il mondo del paese, perfino Berlino, io mi commuovo davanti ai whatsappisti di tutti i convocati. 349-238-6666, credo anche lor signori, vabbè, Pierluigi Pardo che...
Sì, volevo dire una cosa, è vero che avremo, adesso c'è Milinkovic Savic, è vero che avremo un'ondata clamorosa di giocatori, ma non, cioè, non è che nella vita normale... cioè, questi sono positivi tutti i giorni in tutta Europa, continuamente.
Sì, però è quindi... oggettivo oggi la Serbia che produce Kolarov, Milinkovic Savic e Lazovic.
Ma non c'è dubbio, non voglio fare, cioè, il mio... Non cercare l'appoggio facile.
No, ma l'importante è che conosci il prezzo, il prezzo è questo, no?
No, io voglio dirti, è ovvio che sia un ulteriore elemento di contagio, e tra l'altro il mescolare i gruppi squadra con le nazionali è oggettivamente aumenta l'incidenza e la probabilità di aumentare il contagio. Però voglio dire che è la vita, nel senso che ci sono anche giocatori che hanno saltato le nazionali perché si sono contagiati nella vita quotidiana, quindi si può decidere, benissimo, si può decidere che non si fanno le nazionali, va bene, amen. Io adesso sono diventato il difensore del calcio delle nazionali, però insomma, secondo me il fatto di dire, poi magari qualche amichevole utile da essere risanata, ma non è che siccome ci piace il calcio dei club, allora diciamo vabbè, in un momento come questo alle nazionali chi se ne frega, perché
dal punto
di vista delle nazionali,
no, però tu sai che comunque questa è la, cioè i fantacalcisti avranno dei problemi a fare le formazioni del weekend, ma d'altra parte guarda, l'immagine migliore è proprio quella che ha dato Filippo una settimana fa, no? E poi ci sono le nazionali e l'arca di Noè, no? E lo sappiamo che insomma si aggregano e volano in giro per il mondo tutti i giocatori e si mescolano con quelli che hanno i protocolli più vari, più assortiti, che seguono le regole più diverse, quindi questo l'hai spiegato tu.
Questo è l'obiettivo, però appunto, cioè, se tu la vedi al contrario, cioè se adesso parlasse il sindacato dei commissari tecnici, scopriresti tutta una serie di commissari tecnici che ti dicono non posso giocare con questo perché
aspetta che ti richiamo, perché il tuo telefono è andato in nazionale anche lui, ma torniamo subito. No, torno da Filippo. Ti ho parafrasato bene?
Sì, perfettamente.
Ho riassunto bene il tuo concetto.
Cioè, a marzo cominciano le qualificazioni per il mondiale. Perché adesso sì, io ho capito, lo capisco questo discorso. Adesso sta Nations League, che ci frega, tutto a posto. Però insomma è complicato prendere posizione, e comunque le nazionali sono importanti, sono un patrimonio,
no, ma certo,
potevamo evitarlo adesso, però poi magari, attenzione, poi magari nell'ottobre prossimo, quando ci sarà questa Final Four, e speriamo che sia in Italia, no? E magari la gente invece si appassionerà.
Ma ci appassioniamo, Filippo, il discorso, ci appassioniamo anche oggi, il problema, perché siamo qua a parlare di questo 6-0, perché queste partite qui, la Nations League è splendida perché... comunque ti offre degli incroci, delle partite di altissimo livello, per cui tu ti metti lì al martedì sera e senti Pardo che ti racconta questo Spagna-Germania che è storico. Però sai anche
un'altra cosa, però attenzione, perché in Sud America e in Africa erano già, cioè in Sud America partite di qualificazione mondiale,
sì,
e in Africa partite di qualificazione alla Coppa d'Africa, per cui che sono, è uno dei due tornei che fanno là, per cui il nostro torneo paradossalmente è minore, ma per gli altri continenti insomma sono tornei importantissimi, vitali, per cui è difficile. Allora, per dire, noi togliamo la Nations League, però l'Africa e il Sud America non possono fermarsi, e allora tanto
e
vale, no?
Io sono proprio sposo al 100%, cioè, a me va benissimo perché gioco pure io in fantacalcio e anche io priorizzo sul calcio dei club, però questo significherebbe appunto fermare tutto, fare un coordinamento non soltanto a livello europeo ma a livello mondiale, stabilire un calendario diverso per la stagione, e questa cosa bisogna fare.
La Serbia dice alcuni hanno perso giocatori per una partita in fondo, diciamo, non così influente.
La Serbia si giocava agli europei,
Liverpool ha perso Salah, però perché doveva fare delle partite di Coppa d'Africa, che è fondamentale perché poi è qui dietro l'angolo, cioè, quindi se non fai le
qualificazioni di Africa, aspetta, a proposito di Africa, posso farti sentire una cosa che mi ha fatto impazzire?
Già lo so, grande. Vai.
Spain La Liga. Real Madrid versus Huesca. Atlantic Club versus Sevilla. Osasuna versus Atlético Madrid. Deportivo Alaves versus Barcelona.
Questo è il signor Acrobeto TV ganese che snocciola i risultati della Liga Spagnola. Meraviglioso.
Vabbè, comunque, vuoi dire, tutti i paesi hanno le loro difficoltà con i nomi, eh? Vuoi dire? Magari non così tanto, però stamattina mi sono rivisto questo thread sul mai dire gol che c'era, no, fatto da Giuseppe Pastore, e insomma c'era una rubrica dedicata alla storpiatura dei nomi, per cui insomma
ho rivisto sempre curato da Pastore il mitico scazzo con Maurizio Mosca,
appunto, era quello era lo stesso thread, era lo stesso thread.
Ah, ok.
Squitieri, Sgarbi, Mosca.
Squitieri, Sgarbi, Mosca, una cosa incredibile, una cosa veramente incredibile. Invito
è sempre lì, però appunto c'erano anche le storpiature dei nomi, per cui era il povero UEA, non sai come l'hanno chiamato, insomma. Quindi scusi, va bene adesso,
ragazzi,
ti dico, qua in Spagna proprio lascia perdere, insomma, qua gli africani direttamente gli mettono il nome, capito? Neanche parte, i restanti lo chiamano Thomas, perché hanno paura, capito? Cioè non c'è un africano col cognome qua
in Spagna. Fanno veramente come gli pare, no?
Giusto? Sì, fanno proprio come gli pare, dico... esatto.
Allora, whatsappisti, intanto prego 349-238-6666, però mi devi spiegare l'affare Sergio Ramos Real Madrid, perché è il punto d'aggancio per un ultimo discorso che voglio fare con te, Filippo.
Beh, l'affare è semplice. Sergio Ramos a marzo compie 35 anni, guadagna 12 milioni netti, va a scadenza. Florentino Perez non ha alcuna intenzione di dargli tutti quei soldi, anche perché, come avete visto, qua c'è una, diciamo, stanno tagliando gli stipendi in maniera clamorosa, e quindi la situazione si è un po' incagliata. Tutti lui, c'è anche ieri ovviamente la gente tirava fuori una prima pagina di Marca meraviglioso con un virgolettato di Ramos che dice: io nel Madrid giocherei anche gratis.
Gioca, prego.
Esatto,
giocherei.
Esatto,
periodo ipotetico dell'irrealtà qui. Vabbè, ma giustamente, ma che deve fare?
E quindi ieri gliela rinfacciavano questa prima pagina, ovviamente Florentino l'avrà ritirata fuori, capito, lui a proposito.
No, ma anche perché Tebas è intervenuto, no, sui conti spagnoli, che è un discorso molto generale che puoi fare, perché non esiste che ormai il vero problema non è Sergio Ramos, superstar, 12 milioni, se vuoi guadagnare quei soldi lì, magari una squadra in Cina che glieli dà o non so dove che glieli dà, la trova pure. Il problema è relativo, ma in Spagna come in Italia come ovunque, ai giocatori del ceto medio che pronti via una stagione buona. Mi viene in mente Çalhanoğlu su tutti, ma è solo una a titolo esemplificativo, che il giocatore medio ti chiede 6,5, e no, così non può più andare avanti in Italia come in Spagna.
Esatto, però con una differenza, che qui c'è un organismo di controllo e in Italia no, qui come Spagna dico, perché voglio dire, adesso che ieri, a me piace moltissimo, ieri Tebas è stato con noi 2 ore a spiegare per filo e per segno i conti, e quindi loro controllano e dice: bene, tu club tale, quanto guadagni? Bene, allora per la tua rosa puoi spendere questo. E questo è fondamentale per non creare poi dei mostri che poi non possono sostenersi, no? Per cui prometti, o anzi peggio, elargisci stipendi che non puoi pagare, e dopo succede un disastro. A me piacerebbe vedere una cosa simile, anche una trasparenza del genere anche in Italia, perché io lo trovo assolutamente fondamentale in uno sport serio e economicamente interessante come il calcio.
Certamente, no? Sai perfettamente, Pierluigi lo sa meglio di noi, anche quanto adesso i social, i gruppi di tifosi, eccetera, eccetera, stanno friggendo, perché dicono: ma come, in un campionato così che possiamo vincere, che non c'è più un padrone, mettiamo sti 4 euro sul mercato e rinforziamo la squadra. Sì, ma poi alla fine devi pagare i conti, no Pier?
Guarda, ieri una cosa, vi interrompo solo, ieri è stato bellissimo, quando Tebas, che poi è uno, sai, che è sempre colorito nel suo modo di parlare, non guarda in faccia a nessuno, dice: io a un certo punto dice: leggo sui giornali, arriva questo, arriva quello, si ferma un po', perché poi faceva così, diceva: no, non arriva nessuno. Però è il presidente della Liga, per cui che teoricamente potrebbe anche andare contro i suoi interessi, perché se non arriva Mbappé la Liga può essere più povera, o se arriva Mbappé più ricca. Cioè lui dice: no, prima ci sono i conti. Questo è fondamentale. E infatti poi dà la stoccata al City, che dice: no, beh, loro hanno le regole loro, non li tocca il Covid, non li tocca niente. E anche l'Inghilterra dice: no, gli stadi sono chiusi, però continuano a spendere come prima. Poi vedremo come andrà a finire. Però ha ragione, E dice no, il calciomercato no.
No, la potenza è nulla senza il controllo, diceva quella vecchia pubblicità, diciamo sì. Che il fulgore economico e i mega investimenti sono nulla senza la sostenibilità, cioè se vuoi durare in un periodo di medio-lungo termine, questo dovrebbe essere ovviamente il focus di qualsiasi presidente di Lega, devi avere una strategia, puoi anche decidere in un certo momento che fai degli investimenti molto importanti, però poi ci deve essere una strategia,
sì, però
di rientro,
deve essere pensare... una strategia di gruppo, Pier, perché in questo Filippo ha ragione, cioè lì c'è Tebas che dice ok, si fa così perché ci sono io che ho le redini del Calesse eccetera, però qui
cioè, al Barcellona gli ha tolto 283 milioni di stipendi la Liga, cioè voglio dire, 283 milioni, cioè, cosa vuol dire? Cioè, per cui, insomma, ecco, ci deve essere qualcuno che dà delle regole e quelle regole devono essere rispettate. Per me è il primo punto. Insomma, ecco. Così poi questo insomma, porta anche poi a sviluppare ecco, altri, no, il talento magari in casa, devi trovare delle altre soluzioni. Insomma, ecco, però è fondamentale che ci sia un organismo di controllo e delle regole precise.
Certo. Modello spagnolo. Grazie Phil. Ciao.
Grazie a voi. Ciao.
Allora,
ciao.
Fermiamoci per la borsa e poi chiamiamo il tuo amico Noso, Pierluigi.
Ah, oh, cioè, il Noso, il vecchio.
Esatto, proprio lui. Per le ultime,
Non è in diretta.
Pare di no. Dicono di no.
Allora, fra poco. Con Marco Nosotti, fra poco.
Mi compro le scarpe della Lidl o mi gioco 10 euro sul 6-0 di una Spagna contro la Germania? Ma sì, dai, mi compro le scarpe.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Tutti convocati. Chiedetelo a un tedesco se Pardo porta fortuna con le sue telecronache.
Grande Pardo, il telecronista 2.0 che gioca al fantacalcio, sommito. Io immagino Bruno Pizzul, Nando Martellini, Sandro Ciotti che direbbero adesso
Io non ho parole per dire quanto io sia orgoglioso.
Non c'è il fantacalcio. Pizzul sì. Il fantacalcio nasce, te lo posso dire che con certezza, nell'autunno del 1992. Sì. Il nostro amico Riccardo Faggi arriva e dice c'è questo giochetto nuovo che vorrei provare. E abbiamo cominciato nel dicembre del 92. Io ho 18 anni. Cominciai in una giornata in cui Samp Foggia 3-3, tripletta di Mancini che avevo appena comprato.
Chi giocava nella Samp?
Sì, dicembre 92.
No, perché io mi ricordo che ho fatto fantacalcio, l'ho fatto una volta sola in vita mia. Nella Samp giocavano Sedorf e Karembo, che li ho presi tutti e due, nell'Udinese Birof, capocannoniere, ho vinto quell'edizione fantacalcio e poi ovviamente, secondo le migliori tradizioni, ho detto col cazzo che gioco ancora. Mai più toccato fantacalcio, mi sono ritirato.
Portare sfiga alla Germania, non lo so, i 2-6-0 della Spagna li sono fatti tutti e due, Spagna-Croazia, quello di ieri. Però ho fatto anche Spagna-Russia al mondiale con l'eliminazione, quindi voglio dire, bisogna capire, non è facile.
Non so se hai sentito il WhatsApp di prima, ti faccio risentire il WhatsApp di prima.
Vai.
Mi compro le scarpe della Lidl o mi gioco 10 euro sul 6-0 di una Spagna contro la Germania? Ma sì, dai, mi compro le scarpe.
Ciao Marco Nosotti.
Ciao ragazzi.
Giochi a fantacalcio tu, vecchio macchianoso?
L'ho fatto una volta qui dentro, forse eravamo ancora colleghi sotto lo stesso tetto, però credo che mi abbiano tagliato fuori a metà, a gennaio, sai come fanno. No, mi hanno dato fiducia.
Il noso si scorda, se vedi, è di quelli che si scorda di fare la formazione.
Sì, questo senz'altro. Oh, bravo ieri, ti ho sentito, ti ho sentito, ti ho seguito, irriconoscibile la Germania, non lo so, però mi piace, sono stato contento anche che ha fatto il gol il mio uomo di fiducia, Oriol Djabal, è entrato dopo. cioè, pensavano che... già di avergliene date tante. La prima immagine è che lo inquadra e dice: io vado, fate quel che volete, io attacco, pronti via. Mamma mia.
A proposito di gente che ci ha seguito, non svelo niente credo di segreto. Ieri sera mi è arrivato un messaggio di Gerry Scotti a fine partita, che si era divertito e insomma diceva: cavolo, che è successo alla Germania. Poi ho letto la sua intervista di oggi e quindi approfitto per mandargli anche pubblicamente un abbraccio che gli ho mandato ieri in privato. Però ecco, cioè, capisci, dopo che leggi l'intervista, no, la bellezza del calcio, della sua semplicità, che ti regala delle partite, che ti regala delle emozioni, che ti regala 90 minuti di intrattenimento, insomma, e quindi,
questa sera ho baratto una noia mortale per vincere 1-0 al 90esimo.
Ma è ovvio, stasera proprio barazzo, ci aggiungo anche 10 euro tranquillamente, un contributo.
Noia mortale, rigore al 91esimo inesistente, ci sto.
Marco. Anche se non è nelle corde di questa squadra, devo dire, finora cose mortali, noiose, vabbè, abbiamo avuto degli avversari inamichevoli che si dovevano fare per vecchi accordi, eccetera, però il bello di questa squadra credo che quando c'è anche delle amichevoli così, chi tocca gioca, si vuol divertire e mette in campo quell'idea di un gioco offensivo, di non avere sempre la palla tra i piedi ma giocare nello spazio. Chissà, però è importante perché facciamo tante cose se riusciamo a
mettere
insieme.
Ma sai cos'è, Marco, dicevamo prima, che noi che siamo un po' perversi guardavamo la Spagna che batte 6-0 la Germania, e se mi devi dire se siamo più forti noi o la Spagna in questo momento, quindi noi che abbiamo questa mentalità un po' contorta, la partita di ieri sera ci ha fatto abbastanza piacere, che diceva: vabbè, la Spagna, ok, signora squadra, Ferran Torres, Morata, eccetera eccetera eccetera, però
Scocche,
ma non mi sembra.
Rodri, ragazzi,
sì. Sì, e io ti dico Locatelli
pure Fabian, ragazzi.
Locatelli, ti dico Donnarumma, che età media 25 anni, peraltro, quindi siamo verdi come un albero. Insomma, non voglio dire, non mi sembra che l'Italia, anche dal punto di vista della qualità, in questo momento sia così inferiore. Poi magari siamo tutti suggestionati ai risultati, Marco.
Sì, no, ma sono d'accordo con te. C'è talento, c'è creatività, c'è anche fiuto nel vederli un pochino prima da parte Mancio e del suo staff, e di dare loro la responsabilità ad alto livello. E quindi io credo la possibilità di cimentarsi. Forse stiamo un po' cambiando il nostro modo di preservare i giovani. Sì, per noi uno giovane ha 23 anni, no, e tu andavi a giocare in Europa contro l'AIF, squadre nord europee, eccetera, e avevano a 20 anni già due stagioni della Champions League. Quindi è bene che noi si cresca anche in questo. È una bella nazionale, certo, quando troveremo quelle fisicamente più rodate, diciamo, anche nel gioco, che vogliono tenere la palla come noi, comandare il gioco come noi, ecco, ci vediamo. Intanto però ci stiamo attrezzando, non sprecando nemmeno un minuto, vedi, amichevoli, per giocare in questo nuovo modo, per giocare in un modo che è adatto ai giocatori. Non sono adattati a un sistema, ma questo sistema è adatto a loro, ecco, e anche a quelli che vengono dopo, ecco. Secondo me è per quello che una mezza rivoluzione culturale, chiamiamola, quindi non so se è una parola grossa, no. Un balzo in avanti,
no, ma è corretto, come è corretto,
direbbe i tedeschi. No, stasera però bisogna cogliere i frutti, stasera è giusto, secondo me. È chiaro che noi non abbiamo nessun potere sulla testa dei calciatori, ci piacerebbe averlo, ci piacerebbe molto, però stasera non bisogna sbagliare, nel senso che poi tutto quello che di buono è stato fatto e che a questo punto è strameritato, stasera può diventare tutto o niente. È una partita sulla carta abbordabile, ma non dobbiamo lasciarci condizionare dal fatto che sia abbordabile, dal fatto che la Bosnia sia ultima del girone, che non abbia molto da chiedere a questa partita, che
manca Geneco.
Bisogna affrontarla con lo spirito, bisogna chiuderla subito, ecco. Io credo che o comunque insomma con pazienza, con freddezza, con lucidità, ma bisogna non mettersi nella condizione di rischiare questa sera, no? Perché se c'è un piccolo limite che questa squadra ancora ha, è che in alcune circostanze raccoglie meno di quello che produce.
Sfidiamo,
non riesce a essere completamente efficace sotto porta.
Sfidiamo un nostro vecchio limite atavico, cioè quello di non riuscire a mettere le mani facilmente sulle partite che facili sembrano. Mi sembra che questa squadra però abbia gli anticorpi giusti, Marco.
Sì. Sì, sì, sono d'accordo. Come ti dicevo prima, ci sono delle idee, c'è la voglia di mettersi a disposizione. E poi c'è divertimento. Lo diceva ieri anche Florenzo, lo diceva anche Vani. La gente viene a Coverciano, entra a Coverciano e si diverte, ha voglia di fare. Credo che sia anche questo importante, perché in un momento anche così difficile nel rapporto con i club, eccetera, questi giocano a pallone. Oggi dovremmo vedere la stessa formazione, tanto ai 5 cambi, perché devi stravolgere inizialmente? Ha funzionato. Bastoni farà la terza consecutiva, ma a fianco dell'Highlander, cioè di Acerbi, che in questo momento ritengo sia essere uno dei centrali più affidabili del nostro campionato, più interessanti. Bastoni ha fatto una gran partita. Quel centrocampo lì con Barella che va e con Locatelli che lo va a cercare nello spazio, non sui piedi, è devastante. E poi adesso ti dico, Berardi Insigne, dovrebbe esserci Berardi al posto di Bernardeschi, a quanto pare cambia poco. E cambia poco rispetto alla partita, per me cambia molto nel come cerca la porta Berardi, che forse finalmente libero da tante etichette, da tante situazioni. Secondo me vanno in gol, non dovrebbero avere fatica in tutto questo, ecco, perché poi purtroppo la Bologna è anche attraversata da mille problemi, non ultimo questa federazione sgangherata.
D'altra parte sappiamo che Berardi e Locatelli, insomma, giocano nella squadra di cui sei un ex, e quindi è un occhio di riguardo.
Sì, ma loro non lo sanno, nemmeno che non si dica in giro, perché se non cambiano i colori sociali.
Intanto talentuoso almeno quanto Consigli, che è un gran portiere.
Vabbè,
ma
sette gol abbiamo preso tutti e due in una partita,
chiaro.
Però hai detto bene, quel cambio di fronte a tiro, vado sul lato debole col tempo giusto e la precisione giusta di Locatelli su uno che va a attaccare lo spazio là dietro all'esterno basso di sinistra, è interessante. E poi devo dire sia che sia Bernardeschi che sia Berardi, la palla la mettono giù con qualità. Berardi trova più la porta, vediamo, secondo me è anche una bella occasione.
Parola d'ordine, vincere anche 1-0 in fuorigioco all'ultimo secondo, questo è quello che conta. Ciao ragazzi, ciao Marco,
ciao. Viva il ciao, football, vi voglio bene.
Viva il football, bacio, ciao Carlo,
ciao. Traffico, poi Bertolucci.
Ma cosa prendete per il culo, Pardo? Cavolo, in questo momento è il miglior telecronista in Italia. Forza Pardo, continua così.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
C'è il gran galà del tennis a Londra, lo sapete, oggi Nadal già, insomma, dentro o fuori deve battere Tsitsipas. Un anno fa eravamo tutti ai piedi di Berrettini in questo gran finale, abbiamo perso un po' per strada Berrettini, ma adesso tanto lo guardiamo così, sognando lì Sinner presto. Ciao Paolo Bertolucci.
Buongiorno a tutti, non voliamo troppo.
Insomma, come no, perché no?
Niente, bisogna sperare ma non volare. Cioè, ha vinto un torneo di quarta categoria,
sì.
Perché tale è Sofia, non è Wimbledon,
sì.
Poi che ragazzo, lo abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato, che abbia qualità enormi lo sappiamo, ma insomma siamo ai primi passi, perché altrimenti un giocatore che è della primavera del Milan non vuol dire che vinca per forza la Champions, ecco,
No, però magari diventa Donnarumma, ecco.
Certo, ma lui ha le possibilità per diventarlo, però con calma, perché ho già sentito parlare, siamo già a Torino il prossimo anno, ma magari, speriamo, tutti quanti insieme, però insomma a Torino ragazzi la strada è lunga, sembra che sia vicina a Torino, però, ma non è così vicino.
Senti, ma allora come mai gli investitor ci credono così tanto? È un personaggio che è molto richiesto, molto ricercato, ed è curiosamente un personaggio antipersonaggio che conquista tutti, perché insomma diciamo che sul mercato delle sponsorizzazioni non è far nostro parlarne, però è più richiesto, per dirti, di Federica Pellegrini. Perché?
Certo, perché ha 19 anni, perché sono 40 anni che si aspettava un potenziale grande giocatore, che quindi adesso tutti quanti sono saliti su quel carro di un, stranamente devo dire, nel senso che il nome non è il nome italiano, lui è rosso, non è come dire, moro scuro di carnagione, tutti quanti giustamente sono impazziti, perché poi è intervenuta anche la Rai sabato, cosa che non aveva fatto ad esempio la settimana precedente, quando Sonego ha battuto Djokovic. Quindi è tutto un insieme, siamo bravi poi a salire su questo carro, che è un carro dove, ripeto, potenzialmente ci può contenere tutti quanti. Però ecco, nello sport, poi insomma lo sai, bisogna andare un passo alla volta e stare dietro, perché lui ha le spalle larghe e ci può portare lontano, però stiamo lì dietro.
Senti, ma tecnicamente tutti dicono, vabbè, deve mettere su muscolatura, peso, potenza, a me sembra invece che, sei d'accordo su questo o pensi che invece un atleta che ha quelle caratteristiche e che tutto sommato picchia forte non deve diventare Nadal?
No, ma non lo diventerà mai, assolutamente. Sono due fisici completamente diversi. Lui assomiglierà sicuramente più a Djokovic che non o a Federer che non a Nadal. Su questo non ci piove, però avendo 19 anni, lui ha 3 anni davanti di duro lavoro anche fisico, perché deve costruire. Lui ha un motore molto potente, ma il motore molto potente deve avere anche uno chassis in grado di reggere determinati sforzi che si prolungheranno, spero, nell'arco di parecchi e parecchi anni. Quindi ecco perché dico, la costruzione poi, i programmi secondo me vanno fatti, devono essere triennali, quadriennali. Poi se lui, che ripeto potenzialmente è uno vero, si accorcia i tempi, siamo tutti molto più contenti e molto più felici, e andremo tutti quanti insieme appassionatamente a Torino.
Dimmi un'ultima cosa che non riguarda Sinner. Ci sono quelli che dicono Milan senza allenatori, a Napoli un problema, eccetera eccetera. Ci sono quelli che dicono, ma guardate che allenatore c'è, è quello col numero 11.
Beh, anche quello è vero, però insomma, io credo che anche il momento eccetera sia più come sia meno grave che si ammali l'allenatore rispetto a qualche giocatore importante, ecco, mettiamola così. E poi bisogna star coperti in questo momento qua e avere la fortuna di avere meno problemi, meno malati nelle partite importanti, e magari se devi saltarne uno o due contro due squadre non così forti, ecco.
Ci vuole, sì. Anche perché, insomma, la partita scudetto, no?
Sì, sì, quella aspettiamo. Però in mezzo al calcio, velocemente, vorrei segnalare che ieri c'è stato un match di tennis da perdere la testa. Per chi se l'è perso, Saranja ha perso uno spettacolo fenomenale. Team Nadal, è stata una delle più belle partite che abbia mai commentato.
Quindi ovviamente torneremo io l'ho vista, ma torniamo a seguirti in questo gran finale di Londra. Grazie Paolo, a presto.
Ciao. Anche stasera. Ciao.
Ciao Paolino, grazie Paolo Bertolucci, Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, tutti convocati domani alle 2.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!